Sua Maestà Cattolica il Re di Spagna, puttaniere indefesso se mai ve ne furono e grandissimo fornicatore al cospetto di Dio, portò personalmente in Duomo, perché vi fossero battezzati secondo il rito di Santa Romana Chiesa, una mezza dozzina di suoi bastardi maschi e femmine, ai quali tutti fece imporre il dolce nome di Emanuele o Emanuela, che significa appunto mandato da Dio. Altre categorie di fornicatori che pure c'erano in Novara, oltre agli spagnoli, non avrebbero potuto mostrarsi alla luce del sole, in quel modo tra coraggioso e sfrontato. E però, certamente, erano quelle che facevano girare il torno con maggiore frequenza. Novara, all'epoca della nascita di Antonia, era forse la più disgraziata in assoluto tra le molte disgraziatissime città che costituivano il regno disgraziato di Filippo II di Spagna, i cui domini, come già quelli di suo padre Carlo V, erano così vasti e sparsi per il mondo da giustificare il detto che il sole non vi tramontava mai. I guai di Novara, cioè i guai grossi, che di guai minori ce n'erano sempre stati come dappertutto, erano cominciati nel 1550, quando l'allora comandante generale delle truppe imperiali, Don Ferrante Gonzaga, guardando la carta geografica, aveva avuto un'illuminazione e aveva deciso che proprio Novara e nessun'altra città avrebbe dovuto diventare la roccaforte dell'impero contro la Francia e gli stati suoi alleati nel centro-sud dell'Europa. Una città-fortezza, cinta da mura inespugnabili, un baluardo a prova d'assedio e di cannoni, che sbarrasse l'accesso alla pianura del Po dalla parte del Ducato dei Savoia e delle valli alpine. Dal quartiere generale delle truppe imperiali erano giunti all'allora podestà di Novara, gentiluomo Giovan Pietro Cicogna, ordini perentori e insensati. Provvedesse immediatamente a far distruggere i quartieri esterni, in cui risiedevano i tre quarti della popolazione civile, e a riutilizzare le macerie per rinforzare le mura aggiungendovi nuovi contrafforti, nuovi bastioni, nuove opere di difesa. Erano in gioco, oltre alla carriera personale del Cicogna, le sorti del conflitto, l'avvenire, l'impero, il mondo intero. Il Cicogna, uomo ambiziosissimo, si buttò a capofitto in quell'adempimento, senza guardare in faccia a chi che sia, laico o ecclesiastico. Distrusse tutto quello che doveva distruggere e poi anche cominciò a fortificare l'antica cerchia dei bastioni, come gli era stato ordinato di fare. Ma arrivato a questo punto dell'impresa, si accorse di tre cose. La prima fu che alla relativa facilità del distruggere non corrispondeva un modo altrettanto spedito di riedificare e che per procedere alle opere di fortificazione volute dal Gonzaga occorrevano soldi. Un mare di soldi. La seconda cosa di cui il Cicogna si rese conto fu che il teatro del conflitto, mentre lui spianava i sobborghi di Novara, s'era spostato in modo irreversibile verso altre parti dell'Europa e del mondo. E così, da questa seconda constatazione, discese l'ultima: che Novara e le sue difese, se davvero in passato erano potute interessare a qualcuno, ormai non interessavano più. I lavori furono abbandonati e non ne restano tracce nel presente. Del resto, si trattava di muraglioni di ciottoli, laterizi e calcina, che ben difficilmente avrebbero potuto sostenere un vero assedio e che al primo tiro diretto delle artiglierie sarebbero crollati come scenari di cartone. Sicché anche dal punto di vista militare il progetto non era poi tanto buono. Novara giacque, stremata, in un mare di macerie. Dei 60.000 o 70.000 abitanti che vi risiedevano prima che i guai cominciassero a manifestarsi in tutta la loro forza, la maggior parte s'erano ritirati nel contado o erano andati a vivere in altre città. Ma i guai ancora non erano finiti. Sarebbe stato uno smacco insostenibile per l'autorità civile e militare spagnola dire ai novaresi: «Scusateci, ci siamo sbagliati. Ricostruite le vostre case e che Dio vi aiuti. Le mura non si fanno più».